cosa gradita.
E quello che volevo fare oggi era cominciare a parlare di una delle cose che appunto ovviamente abbiamo illustrato la volta scorsa facendo una diciamo ricognizione generale sul programma, e cioè il gruppetto di saggi del 2000 che sta nella rivista Il Gallo Silvestre, che era una rivista di di carattere letterario, essenzialmente di critica letteraria, anche di poesia, eccetera, e che però in questa occasione aveva dedicato spazio appunto a una riflessione sul tema antropologia e letteratura, in particolare con tre scritti che sono diciamo presentati sparpagliati nell'indice della rivista, di Pietro Clemente, di Alberto Sobrero e un pezzo mio, e di Fabio Dei. E io li ho inseriti nel programma perché rispetto al libro di Alberto Sobrero, che un po' ci fa da punto di riferimento, presentano punti di vista un pochino diversi e complementari. Alcune delle cose sono riprese sia come autori di riferimento, lo stesso Sobrero, rileggendo poi si vede che proprio dei passi di questo scritto che era del 2000, cioè precedente al libro Il cristallo e la fiamma, li riprende pari pari nel libro, come è ovvio e normale. Buongiorno. Però ecco, mi sembravano interessanti perché entrano un po' nel merito di tre aspetti specifici. Il libro di Sobrero è, poi insomma, ne parleremo ampiamente, ma è a mio avviso molto interessante perché offre un sacco di spunti e di riferimenti e di suggestioni, però non è che diciamo ha una trattazione di carattere manualistico, quindi integrazioni con altri punti di vista e interventi possono risultare utili. E si tratta poi anche di autori, a parte la presenza dello stesso Sobrero, che fanno parte bene o male di una comunità di dibattito. Ho dimenticato la volta scorsa di chiedervi: voi avete già fatto esami di antropologia nella triennale?
Sì.
Due sì, gli altri no.
No,
un esame X qualsiasi di antropologia.
Sì.
Allora, qualcuno sì, altri no. In antropologia, come in qualsiasi altra comunità scientifica, esistono le parentele e le filiazioni scientifiche e accademiche, che possono avere il risvolto negativo della baronia e dell'accaparramento dei posti accademici, ma hanno sicuramente il lato nobile, diciamo, del fluire, qui è una tematica che oggi vedremo, delle generazioni, di temi, questioni che si passano di generazione in generazione. Un capostipite di queste persone è un certo Alberto Mario Cirese, col quale io stesso mi sono laureato, col quale si è laureato Pietro Clemente quando Cirese insegnava a Cagliari, e insomma c'è stato ben 15 anni e ha fatto molta scuola a Cagliari, e lì hanno diciamo studiato con lui tre persone che sono poi diventate importanti in antropologia italiana: Pietro Clemente, Giulio Angioni, di cui parleremo più volte nel corso, e Pier Giorgio Solinas, del quale non parleremo mai. Pier Giorgio ha insegnato fino all'anno scorso in Toscana, Giulio Angioni è sempre rimasto in Sardegna, e Pietro Clemente è venuto in continente, prima in Toscana, poi a Roma e poi è tornato a Firenze. Fabio Dei è allievo diretto di Pietro Clemente, anch'io ci ho fatto il dottorato con Clemente, e Alberto Sobrero ha lavorato a Roma lungamente con Cirese, pur non essendone allievo, e poi ha molto, diciamo, intensamente dialogato con Pietro Clemente. Quindi, diciamo, questo gruppetto di autori rappresentati qui nel Gallo Silvestre, diciamo, c'è un po' aria di famiglia, per dirla con Wittgenstein, fra di loro. E sono tre interventi diversi, questi tre. Pietro Clemente, come già avevo accennato la volta scorsa, si occupa del tema poesia. Che ci fa un antropologo con la poesia? È sempre stato un suo interesse, per la verità, insomma, un lettore di poesia da sempre, l'ha raccontato in varie occasioni. Il saggio di Alberto Sobrero, con una parte mia, si chiama Perché gli antropologi scrivono romanzi, e quindi di antropologia e letteratura, sul tema antropologia e letteratura, entra per un tratto proprio specifico questa cosa buffa che succede, che numerosi antropologi si sono fatti anche narratori o hanno abbandonato gli studi antropologici e la scrittura saggistica per passare a quella letteraria, e si occupa anche, però, diciamo, nel novero degli autori di cui parla in questo piccolo saggio, ci sono i romanzieri che si fanno antropologi, come Pandà, cioè narratori tali che però fanno uso, per narrare, di strumenti classici dell'antropologia: l'inchiesta, la ricerca sul campo, le interviste, eccetera. Il terzo saggio di Fabio Dei ha un taglio teorico, si chiama La libertà di inventare i fatti, che è una citazione da uno storico importante, Arnaldo Momigliano, che con questa cosa sintetizzava la differenza tra, nella fattispecie, storia, quindi, diciamo, scienza saggistica, e narrativa. I romanzieri, i fatti se li possono inventare, gli storici, e quindi anche gli antropologi, no. E discute la questione a partire da questo. Pietro Clemente, nel saggio sulla poesia, che si chiama Penne di petto, antropologia, poesia, generazioni, a sua volta, diciamo, si sente a casa e si mette a casa perché usa un poeta di riferimento per ragionare sul tema antropologia e poesia. Usa un poeta di riferimento che è nient'altro che Eugenio Cirese, che era il papà di Alberto Mario Cirese, cioè il nostro maestro. Alberto Mario Cirese nacque nel 21 ad Avezzano, perché il padre, Eugenio Cirese, era un uomo di scuola, maestro, poi dirigente scolastico, ispettore, eccetera, e quindi girava l'Italia. Eugenio Cirese, il centro Italia. Eugenio Cirese era molisano di nascita, ed è stato certamente il poeta dialettale più importante del Novecento per la poesia, appunto, molisana. E si è occupato anche, a modo suo, ma molto rigorosamente, di tradizioni popolari, soprattutto di poesia popolare. E quindi Alberto Mario Cirese, che si laureò nel 1944 qua a Roma con Toschi in storia delle tradizioni popolari, in realtà l'interesse per la cultura popolare ce l'aveva in casa dal padre. Il padre era un poeta non dialettale, perché aveva scelto il registro del molisano come forma di espressione, ma non folclorico, cioè le sue fonti di ispirazione non erano le tradizioni popolari o la molisanità o qualcosa del genere. Era un poeta, punto. Scriveva in molisano, così come è Fiorente, Pasolini ne ha fatto una grande antologia importante negli anni 50, a metà degli anni 50, la poesia dialettale è una forma di espressione importante, ma come per qualsiasi cosa non è detto che il locale sia localistico. Non è che si fa storia locale in termini localistici. Se si fa male si fa in termini localistici, o se si fa male a livello di un livello di vedute ristrette si fa in termini localistici, ma si fa storia locale con strumenti ampi e visioni nazionali, si fa storia delle tradizioni popolari, che sono tradizioni locali evidentemente, con tanta scienza dietro, si fa poesia dialettale, se si fa poesia dialettale in questi termini, con un respiro ampio. E soprattutto nella sua ultima produzione, Eugenio Cirese è morto nel 1955, nella produzione del secondo dopoguerra, che era rimasta largamente inedita, e poi per impulso di alcune persone, Eugenio Cirese si decise a pubblicare alcune raccolte anche nel dopoguerra. Nella ultima produzione, questo approccio di carattere alto è ancora più marcato. Nella prima produzione c'era un dialogo più stretto con figure e temi legati a ricordi, a vicende locali, eccetera. Nell'ultima produzione c'è un abbastanza marcato distacco da questo. Negli ultimi suoi due anni Eugenio Cirese fece anche un'impresa che fece molto inquietare suo figlio Alberto Mario. Stiamo parlando del 53, quindi Alberto Mario Cirese era già grandicello. Diciamo che fino allora aveva fatto politica essenzialmente, pur laureato nel 44 con Tosca in tradizioni popolari, ma era socialista, faceva l'assessore al comune e poi alla provincia di Rieti. Si pensava che avrebbe fatto carriera politica nazionale, poi viceversa si è dedicato agli studi ed è stata una delle figure di riferimento degli studi antropologici italiani da De Martino in poi. Eugenio Cirese, Eugenio padre, anziano e malandato, negli ultimi anni decide di fondare una rivista e il figlio gli fa: sei pazzo, non ce la fai, non ce la possiamo fare, eccetera, anche perché l'interlocutore di Eugenio Cirese sarebbe stato lui medesimo, Alberto Mario. La rivista si fa, si chiamò La Lapa, che vuol dire lape, ed era una rivista di cultura e tradizioni popolari, dove scrivono letterati e studiosi nazionali. Una rivista fatta assolutamente in casa, a casa Cirese a Rieti, allora la famiglia abitava a Rieti, pagata, finanziata da Eugenio Cirese e fatta da Eugenio e Alberto Mario. Era una rivista minuscola, molto carina, molto elegante, ma proprio un caso da manuale di un'iniziativa locale non localista. Tanto per dire, sulla Lapa compare la prima traduzione in italiano di un saggio di Claude Lévi-Strauss, fatto per l'appunto da Cirese medesimo, Cirese figlio, il quale nel frattempo era stato alcuni mesi a Parigi con una borsa di studio. Ci scrivono De Martino, Toschi, è una rivista molto sugosa come contenuti, per quanto minuscola di dimensioni. E quindi gli ultimi anni di Eugenio Cirese, pur anziano e malandato, sono stati molto attivi. Muore nel 55, molti anni dopo, nel 96 mi sembra, Alberto Mario Cirese, il figlio, dedica quello che giustamente Clemente chiama un monumento all'opera del papà. Edita in due volumi tutta l'opera poetica di Eugenio Cirese, che è con un vero modello di edizione critica, in cui il curatore Alberto Mario, 96, quindi lui è del 21, fatevi i conti di quanti anni ha, è grande decisamente di età, ci mette circa 10 anni, dice, a fare questo libro, e lo fa con assoluta autonomia di curatore. Per esempio si inventa che nel primo volume c'è le ultime poesie, e nel secondo volume tutta l'opera pre-guerra, quindi prendendosi appunto la responsabilità di intervenire anche da un punto di vista come editoria e biografia intellettuale del padre, dice la sua direttamente il curatore, dice: ci sono due momenti, due periodi, io già ve li separo qui. C'è una profusione di apparati, è meraviglioso come libro e come cura, diciamo, veramente certosina nell'edizione. Quindi è veramente una bella opera, e Pietro Clemente è questa che usa per ci sono fotografie, ci sono documenti di carattere biografico, è questa opera che usa come riferimento per, diciamo, cimentarsi nel dirci la sua sui rapporti tra antropologia e poesia. È diviso in alcune parti questo piccolo saggio di Clemente, e in ogni parte ci sono presentati dei testi del poeta cinese. Dato che dialoga proprio con i suoi contenuti, io ho deciso di leggervi anche queste poesie. Cinese figlio, Alberto Mario, nella sua, diciamo, acribia filologica, presenta il testo della poesia del padre con a piè di pagina una traduzione sua letterale, proprio parola per parola, senza nessuna pretesa di ricreare musicalità, eccetera. Una traduzione letterale. Di norma non ce n'è un gran bisogno, si intende il testo, ma comunque lo si, diciamo, vuole essere proprio una guida all'intellezione del testo. La prima poesia che Clemente usa, che mette in apertura, è quella che da cui trae il titolo Penne di petto, e si chiama La svolta. In traduzione dice: s'affonda come piombo pesante al passo, sopra la magese seminata il nugolo di cornacchie si sparpaglia e chiama e sbatte le ali. Chi chiama? Dagli anni e la fatica appesantito il nome sprofonda. S'è fatto scuro e si intravede la svolta. Un lume si riaccende. Ci sta, ci sta, ci sta chi me la leva da incollo, la bisaccia, e la riappende per chi viene dopo. Penna di petto la pesantezza è diventata, nessuna via più, né più magese, né cornacchie sotto al volo, il sonno antico torna solo solo, vento di cielo passa, zitto zitto. In Molisano suona così, nella mia lettura. S'affonna come a chium, pesante lu passa, per coppa la maiese sementata, la morra de curnacchie c'è spaleia, e chiama, e scennecheia. Chi chiama? Dall'anne la fatia appesantita, runoma sprofonda. S'è fatta scura, e s'entravede la svolta. Nu lume s'arrappiccia. C'è sta, c'è sta, c'è sta chi me la leva da un collo la vasazza, e la rappenna per chi vi è priessa. Penna de pietta, la pesantezza è diventata. Nessuna via è chiù, né chiù maiese, né curnacchia sotto a ruvula. Lo suono antico torna sulla sula. Viente de cielo passa, zit zit. Lui Clemente la mette in apertura perché in questa poesia ci sono una serie di temi. che poi diciamo scioglierà, riprenderà nel corso della trattazione, anche citando altri testi di Cirese. In apertura, diciamo, del suo saggio, Clemente invoca l'autorità di, diciamo, qualche nume tutelare per autorizzarsi a questo suo discorso e cita il Writing Culture, il libro a scrivere le culture, a cui abbiamo già fatto cenno la volta scorsa e che tornerà varie volte nei nostri discorsi, e un libro che in italiano si chiama Frutti puri impazziscono, di James Clifford, che in inglese era The Predicament of Culture, cioè la crisi, il malpasso del concetto di cultura. E Frutti puri impazziscono è esattamente uno dei versi di una poesia che James Clifford mette in apertura del suo libro. Quindi Clemente un po' dice: guardate che sto facendo come ha fatto Clifford, io faccio con Cirese. La questione del rapporto con la poesia, che appunto per lui è un po' fondativo, per lui Clemente, della sua esperienza di studioso e di, diciamo, persona che riflette sulle vicende umane, parte da questioni proprio diciamo, molto generali. Dice Clemente: mi chiedo, la poesia è forse anche scrittura etnografica? Le forme poetiche sono congeniali a descrivere mondi altri? La poesia è forse scrittura, anche più generalmente antropologica? Le forme poetiche sono capaci di esprimere mutamenti di identità antropologica, epocali, stati profondi invisibili ai più? Questi temi di carattere così generale lui li svilupperà secondo tre linee di discorso. Uno che chiama la poesia come vivere dell'interno, uno che chiama la poesia come oltre e uno che chiama la poesia come fondazione del ricordo e dell'esperienza vissuta e trasmessa nel tempo. Ora li vediamo uno per uno. Comunque, vivere dell'interno vuol dire una capacità che il linguaggio poetico evidenzierebbe in modo particolare, di comunicare un'esperienza dall'interno di un mondo, di una cultura, di un'esperienza. La poesia come oltre è praticamente l'opposto, cioè la capacità del poeta di trascendere e travalicare gli status di partenza che lui, come qualsiasi essere umano, condivide, dei quali è parte, e andare, guardare da oltre l'esperienza umana. E la fondazione del ricordo e della trasmissione delle generazioni, che è proprio la chiusa della poesia che ha messo in apertura, la tematizzazione del succedersi nel tempo, dell'esperienza, della trasmissione nel tempo dell'esperienza umana, e quindi dal presente verso il passato in forma di ricordo, dal presente verso il futuro, trasmissione di esperienza. È la chiusa della poesia di prima. Ci sta chi me la toglie da dosso la bisaccia e la riappende per chi verrà dopo di me, la svolta si intravede, sto per morire, sono vecchio, ma non sono triste perché il mio tempo sta per finire, perché so che la vita continua, appunto qualcuno mi continuerà, e penna di petto, cioè le penne che sono leggere, quelle che gli uccelli hanno sul petto, diventa la mia, diciamo, pesantezza. La poesia comincia come sprufonna, no? C'è il senso di pesantezza degli anni che gravano, del cammino che si è fatto lungo, eccetera, E poi all'improvviso nell'idea di questa prosecuzione c'è un alleggerimento. Raccontare l'esperienza dall'interno, Clemente sceglie un testo specificamente di Eugenio Cirese che si chiama Sabato Santo, e in traduzione sempre italiana dice la tavella è un aggeggio di legno col quale si fa rumore, ci sono attaccate dei martelletti, insomma un qualche cosa che sbattendo faccia rumore, perché si usa durante la Settimana Santa quando le campane non possono suonare. Nella settimana prima di Pasqua le campane non possono suonare e si usano questi strumenti per far le veci del suono delle campane all'occorrenza. La tavella faceva da campana, un bambinetto batteva, tatanga, tatanga, e si scordava la giacchetta rappezzata, le mani infreddolite. Chi vuole andare alla messa? Tatanga, tatanga, cioè il bambino va in giro suonando questo affare e chiama le persone a messa. Nessuno si muoveva dalla casa se quel bambinetto infreddolito non gridava e non batteva. Lo riscaldava dopo il fuoco santo sotto il campanile. Si illuminava dentro agli occhi il passato. Piccioni a nugoli in cima al campanile stanno a cercare il suono. La tavella faceva da campana, un guagliuncello batteva, tatang, tatang, se scordava la giacchetta rappezzata, le mani infreddolite. Chi voglia la messa? Tatang, tatang. Nessuno si muoveva dalla casa se quel guagliuncello infreddolito non alluccava e non batteva. La riscaldava dopo lo fuoco santo sotto lo campanile, s'alluma dentro gli occhi lo passato, picciuna morra in coppa lo campanale, stanno a cercare lo suono. Qui Clemente, diciamo, usa questa immagine, ne avrebbe potuto prendere tante altre, per un tema che gli è caro, anche per un genere di cui si è molto occupato, che sono le storie di vita, cioè le raccolte di interviste normalmente ripetute varie volte nel tempo, in cui persone raccontano la propria vita, persone comuni normalmente, i libri si editano con personaggi famosi che si raccontano, autobiografie eccetera, gli antropologi vanno a cercare persone che non racconterebbero di sé se qualcuno non gliene domandasse, e Clemente ha molto lavorato in questo campo e ne ha molto scritto, usando una formula che usa anche qui: una cultura vista da dentro una vita vista attraverso una cultura. E le storie di vita sono di solito produzioni molto lunghe, con una allora giovane studiosa senese pubblicarono un grossissimo volume, Io sono nata a Santa Lucia, che sono centinaia di pagine di intervista a una persona che si chiama Mugnaini di cognome, il nome adesso mi sfugge, enorme. Lui dice: in la poesia, in qualche modo, con queste immagini condensate, sintetizza quello che spesso ci comunica, appunto, anche la lunga lettura di una storia di vita. È come se, dice in queste pagine ovviamente, l'ideografico facesse cortocircuito col nomotetico. Ideografico vuol dire qualcosa di individuato, un evento che occorre una volta per tutte, oppure una vita che si dà una volta per tutte e in quanto tale è irripetibile. Il nomotetico, viceversa, è il livello della generalizzazione. I contadini fanno così. le filatrici fanno così. Se io raccolgo la storia di vita di una specifica contadina, lei mi racconta la sua. E è fatta di tante cose che certamente ricorrono nelle vite degli altri, ma di tante altre che non ricorrono manco per niente nelle vite degli altri. E questo gioco di particolare generale che si coglie nelle vite individuali delle persone più normali e più comuni è una delle, diciamo, lezioni o implicazioni più interessanti della storia di vita come genere di studio antropologico, perché appunto andando a vedere, andando a scavare, due vite uguali non ce ne sono mai, pur essendoci tutta una serie di caratteristiche che, se uno le vede dall'esterno e le prende in generale, sono assolutamente ricorrenti e comuni a tutti. Ma poi scopri che quella persona ha ascendenze di mezza Italia, mai mossasi dal suo potere senese, e genitori vengono, i nonni eccetera, o sono andati, e i figli andranno, insomma, particolarità, componenti che individuano Dina Mugnaini. Dina si chiamava Mugnaini, di Io sono nata a Santa Lucia, individuano la vita di Dina, che è solo Dina e non è sua madre, non è sua sorella, sua figlia, eccetera eccetera. E ciò non di meno, attraverso la lunga vita di Dina Mugnaini raccontata, uno impara tutto un mondo di cui lei ha fatto parte, e lei come tanti altri. La poesia, quello che osserva Clemente in queste pagine, ha la capacità di condensare questo in immagini, ha anche dei limiti. Qui questa è stata scelta Sabato Santo, che ricorda tutti i sabati santi di tutte le persone che hanno avuto a che fare con i sabati santi. S'alluma dentro all'occhio e lo ricorda, il terzultimo verso, ma parla solo a chi ha avuto a che fare con i sabati santi. Quindi, diciamo, nella sua dimensione ideografica, individuale, situata e collocata, comunque è un discorso che ha i suoi limiti di intellezione, per cui non avendo in comune questo genere di riferimenti, diciamo, non la capacità di comunicazione si può perdere, o comunque incontra dei limiti. Però appunto, secondo Clemente, nella poesia, forse più che nel racconto in prosa e nelle storie di vita, l'individuante, attraverso un percorso di paradigmatizzazione o esemplarizzazione, apre una strategia conoscitiva indiretta verso comprensioni più larghe. La seconda dimensione, l'oltre, dicevamo che è un po' l'opposto di questa, è quella che si pone appunto oltre. Qui, per far capire di cosa a cosa si riferisce Clemente, si richiama a Gregory Bateson, che avvicinava la creazione poetica a stati di coscienza alterati, comportamenti sciamanici, trans, visione, cioè quella capacità appunto di trascendere la condizione data e contingente e vedere oltre. Fino, dice Clemente, a guardare il presente come passato dal futuro, a vedere la vita dal punto di vista della massima alterità e stranierità, quella della morte. Qui sceglie alcuni testi di alcuni testi poetici di Eugenio Cirese, ma vediamo solo il primo, che si chiama In Eterno, e che Alberto Cirese scelse come diciamo, da mettere in esergo sul frontespizio e sulla copertina stessa del suo, della raccolta poetica dell'opera completa del padre. In eterno dice oggi, in italiano, oggi il pane, ieri il ricordare, domani il ricominciare, cioè della dimensione quotidiana fa, la rappresenta il pane, mangio, sopravvivo. Lo ieri è il ricordo e il domani è, qualcuno mi riprende la bisaccia, si ricomincia. Oggi, ieri, domani. L'arcolaio dipana la matassa, s'aggomitola il filo e scorre e passa. Passano le giornate lunghe e corte e passano a una estati e inverni. È un succedersi che non sembra vero, questa vita che cammina a riabbracciare la morte. Oggi e domani. Ieri, in eterno. Quindi l'oltre, che in qualche modo è una visione che tiene tutti insieme gli aspetti cronologici della vita delle persone, pur sottolineandole lo stupore di una è un succedersi che non sembra vero, dice, in altre poesie diceva la vita sbatti l'occhio è già finita. N'eterna, oggi l'upan, ieri lo ricordà, domani lo cominciò, oggi, ieri, domani. Lo vin la trapana la matassa, sagliomera lo fila e scorra e passa. Passano le giornate lunghe e corte, passano una a una, estate e vierna. Ieri succede che non sembra vera, sta vita che cammina a rabbracciare la morte. Oggi e domani, ieri, in eterna. Lo sguardo abbraccia, dice Clemente, le generazioni e i tempi dei quali si è parte. La poesia aleggia come occhio di strega sull'insieme da un punto di vista. Strega erano le figure che menzionava Bateson associandole alla creazione poetica. La poesia aleggia come occhio di strega sull'insieme da un punto di vista che non è quello dello sguardo da lontano e oggettivante dell'antropologia strutturalista. È lo sguardo da oltre. È uno sguardo da dentro, come il primo, dall'interno, da vicino e insieme da oltre. Anche quello che consente al poeta di immaginare ruoli diversi in presenza della morte e consente di vedere la vita, la morte nella prospettiva della vita, cose che l'antropologo non può descrivere. Etnografia dei misteri fondanti dell'esistenza che ci conduce nei luoghi delle nostre fondazioni, ma solo per prendere scintille, braci da riportare nel loro linguaggio. È un andare a lezione dai poeti, non l'idea che essi si sostituiscano a noi o che noi dobbiamo fare come loro. Siamo diversi, lo sguardo è diverso, ma io, antropologo, dice Clemente, ho da imparare da questa capacità di sguardo che non mi posso permettere nella mia etnografia. La terza prospettiva, fondare il ricordo, dice Clemente, per me che mi occupo di storie di vita, di memoria storica, di fonti orali, è quasi inevitabile considerare la poesia il luogo di istituzione della memoria, il luogo dei riti di fondazione, del ricordare, ai quali gli antropologi sono particolarmente devoti. Qui ci sono alcune poesie, ancora una volta direi che ne leggiamo solo una, perché contiene quella che alla fine contiene un distico che appunto è Clemente ha citato spesso in altri testi. Si chiama L'orto. L'orto qui ci sono nel tra i vari apparati iconografici del libro curato da Cirese, ci sono varie fotografie che ritraggono il padre Eugenio nell'orto. Vabbè, da qui non le, da lì non le vedete, comunque l'orto, tutto questo è ambientato nella casa di Castropignano, che è un paese nel Molise che sta poco sopra il fiume Biferno. È un paese molto arroccato per aria, e casa Cirese dava su uno dei costoni del paese, e quindi da l'orto, che è semplicemente sì un orto ma più un giardino, diciamo, che un orto, che sta su un lato della casa, c'è ancora, perché ci abitano ancora dei Cirese lì, la visione della valle del Biferno tutta quanta. Quindi è proprio una visione molto molto ampia, e questo luogo dell'orto, appunto, in cui il poeta Cirese Eugenio viene ritratto più volte, è un luogo in cui, appunto, più volte ha ambientato delle sue poesie. L'orto, che appunto Alberto Mario Cirese traduce con il giardino, dice in italiano: chi viene, chi viene? Si smuove la zappetta appesa al melograno mentre sta suonando 21 ore, 3 ore al tramonto. Aspetta ancora con un filo di paglia in bocca. Chi viene? Chi viene? Cigola il cancello arrugginito. Come una processione si sente, ma non passa. Una ventata s'abbassa, un sospiro di fronde, per l'aria, il respiro delle generazioni. Chi v'è? Chi v'è? Si smuove la zappatella appesa all'umire granaro. Tramenna sta suonando 21 ore. Aspetta ancora, con la pagliuca a mocca. Chi v'è? Chi v'è? Sul reio lo cancella ruzzenito. Come una processione si sente, ma non passa. Una ventata si abbassa, un sospiro di fronte. Per l'aria lo respira della generazione, delle generazioni, plurale. È un'immagine molto eterea, letteralmente, perché è fatta di vento, che nella figurazione letterale del vento che appena muove le fronde, il poeta, diciamo, riprende come il respiro delle generazioni. La rappresentazione tra il sensibile e il dicibile, insomma, del tempo che passa, delle presenze che non ci sono, perché sono appunto in realtà assenze, come una processione si sente ma non passa, e però nel ricordo, nella vita vissuta quotidianamente, sono assolutamente presenti e protagoniste. Qui Clemente, come diceva prima, nell'etnografia io di queste cose non posso parlare, parlando della dimensione dell'oltre. Qui il discorso è la storia che si fa discorso astratto, non trasmissione intergenerazionale, ma dispositivo conoscitivo complesso ricco di pretenziose convenzioni di verità. Mentre si perde nella caduta della simmetria delle generazioni la parola testimoniante. La parola testimoniante è quella del poeta, è quella che si legge nella poesia e che in qualche modo a volte si perde nel discorso, appunto, storico, nell'approccio saggistico, eccetera. Il racconto della vita vissuta nel tempo passato, che diventa presente del racconto. Tempo passato è presente quando lo si racconta, trasmissione ereditaria di beni fruibili, futuro del passato. L'oggi è un futuro rispetto al passato, apertura di mondi immaginativi e di mondi morali. La poesia su questo piano è una risposta alla storia prima ancora che alle risposte di vita, e si configura come custode, dice Clemente, antropologica dell'elementarmente umano. elementarmente umano è un'espressione, è una, diciamo, citazione, quindi un'espressione densa. Elementarmente umano era un'espressione che Alberto Cirese, quindi l'antropologo figlio di Eugenio Cirese, aveva ripreso più volte nei suoi ultimi anni, elementarmente umano con riferimento a ciò che è basilare nell'esperienza delle persone, pur col variare delle culture. Cirese era interessato a ricercare anche le invarianze, Cirese antropologo, le invarianze oltre alle differenze tra le culture, ma elementarmente umano è anche espressione già di Ernesto De Martino, che ne faceva oggetto di polemica quando polemizzava con il suo maestro Benedetto Croce, protagonista di un umanesimo ristretto in quanto politicamente reazionario, in quanto culturalmente esclusivista e non interessato ai subalterni, non soggetti di storia, come De Martino invece riteneva che fossero e voleva che fossero. Quindi elementarmente umano, che è un po' diverso tra De Martino e Cirese, Alberto Mario, ma che è comunque un'espressione, diciamo, ricca di contenuti nei nostri studi. Come accennavo prima, tutto ciò nell'economia del discorso di Clemente, io direi che non vuol dire che lui ci sta dicendo che la poesia è un'alternativa all'antropologia, che l'antropologia debba farsi poesia. Antropologia e poesia restano dimensioni, approcci e discorsività assolutamente distinte, anche se poi ci sono antropologi che scrivono poesie. Ma l'antropologia può ascoltare la poesia e può imparare dalla poesia e farsene aiutare. In questo breve saggio Clemente ci ha mostrato alcune tracce in questa direzione, alcuni aspetti che vanno in questa direzione, e lo ha fatto anche in molte altre occasioni. Un suo saggio, per esempio, bello di molti anni prima sulla memoria, si chiamava L'oliva del tempo, che citava un verso di Apollinaire. O per esempio in un altro saggio importante di Pietro Clemente, che si chiama Paese, Paesi, che riflette sulla dimensione appunto paese come realtà locale e allo stesso tempo precipitato di elementi, condizioni, vite che non sono locali, faceva ampissimo ricorso a diversi poeti italiani, a cominciare da Pascoli. Quindi poesia in qualche modo come maestra per l'antropologia, almeno da vari punti di vista. Se non avete domande o osservazioni di qualsiasi sorta e natura, io proporrei di fare una sosta, un intervallo fra le ore, e quindi riprendere poi fra qualche minuto. Ci vediamo fra qualche minuto.